Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Qualche sera Giacinto scendeva al poderetto per portare in paese le frutta e gli ortaggi, che le zie poi vendevano a casa di nascosto, come roba rubata, poiché non è da donne nobili far le erbivendole, e tutto questo era quanto di più utile egli faceva. Il resto del tempo lo passava oziando di qua e di là per il paese. Ma eccolo che vien su per il sentiero, trascinandosi a fianco come un cane la bicicletta polverosa. Arriva ansante, quasi venga dall'altro capo del mondo, e dopo aver gettato da lontano un involto al servo, si butta per terra lungo disteso come morto. E di un morto aveva il viso pallido, le labbra grigie. Ma un tremito gli agitava la spalla sinistra, tanto che Efis, spaventato, trasse di tasca un tubetto di vetro, fece cadere sulla palma della mano due pastiglie di chinino e gliele mise in bocca. «Mandale giù, hai la febbre!» Giacinto ingoiò le pastiglie e senza sollevarsi si strinse la testa fra le mani. «Come sono stanco, Efis!» «Sì, ho la febbre. L'ho presa, sì. Come si fa a non prenderla in questo maledetto paese?» «Che paese?» aggiunse come parlando fra sé, stanco. «Si muore, si muore!» «Alzati», disse Efis, curvo su lui. «Non star lì. L'aria della sera fa male.» «Lasciami crepare, Efis. Lasciami. Che caldo. Non ho mai conosciuto un caldo simile. Almeno da noi si facevano i bagni.» «Che dirgli per confortarlo? Perché non sei rimasto là?» Efis sentiva troppa pietà di tanta miseria prostrata davanti a lui per parlare così. «Che hai fatto oggi?» domandò sottovoce. «E cosa vuoi che faccia? Non c'è niente da fare. Scender qui a portarti il pane, tornar là a portare l'erba, e loro, che vivono come tre mummie. Zia Noemi oggi però si è inquietata un poco, perché zia Esther mi diceva che non riesco a metter su i denari per l'imposta. Si capisce? Spendono per me, e da me non vogliono niente. Io dissi a zia Esther, non preoccupatevi, andrò io dall'esattore. Una furia, zia Noemi. Aveva gli occhi come un gatto arrabbiato. Non la credevo così collerica. Ebbene, mi disse persino, coi tuoi denari, se ne hai, compra un'altra fisarmonica a Grigenda. Che male c'è, Efis, io vado da quella ragazza. Dove si va, se no? Zio Pietro mi porta alla bettola, e a me non piace il vino, lo sai. Il milese vuole che io giochi, così si è fatto la fortuna lui, e a me non piace giocare. Vado là, dalla ragazza, perché è buona, e la vecchia dice cose divertenti. Che male c'è, dimmi, dimmi. Lo guardava di sotto in su, supplichevole, con gli occhi dolci, lucidi alla luna. Efis aveva preso l'involto del pane, ma non poteva mangiare. Sentiva la gola stretta da un'angoscia profonda. «Nessun male, ma la ragazza, benché buona, è povera e non è degna di te. L'amore non conosce né povertà né nobiltà. Quanti signori non ha sposato ragazze povere? Che ne sai tu? Più di un lord inglese, più di un milionario d'America han sposato serve, maestre, cantanti. Perché? Perché amavano. E quelli sono ricchi, sono i re del petrolio, del rame, delle conserve. Chi sono io al loro confronto? E le donne? Le principesse russe, le americane, chi sposano? Non si innamorano di poveri artisti e persino dei loro cocchieri e dei loro servi. Ma tu che cosa puoi sapere?» Efis stringeva fra le mani un pezzo di pane e gli sembrava di stringere il suo cuore tormentato dai ricordi. «E poi dicono di credere in Dio, loro. Perché non mi lasciano sposare la donna che amo?» «Taci, Giacinto, non parlare così di loro. E se vogliono il tuo bene? Allora mi lascino formare la mia famiglia. Io magari porterò Grigenda in casa loro ed essa le aiuterà. Ormai esse sono vecchie. Io lavorerò, andrò a Nuoro, comprerò formaggio, bestiame, lana, vino, persino legna, sì, perché adesso con la guerra tutto ha valore. Andrò a Roma e offrirò la merce al Ministero della Guerra. Sai quanto c'è da guadagnare? Ma, e i capitali? Non ci pensare, li ho. Basta mi lascino in pace loro. Io non sono venuto per sfruttarle, né per vivere alle loro spalle. Ah, ma zia Noemi è terribile!» Egli gemette a un tratto, nascondendosi il viso fra le mani. «Ah, Efis, sono così amareggiato. E poi mi fa tanta vergogna vederle così misere, vederle vender di nascosto le patate, le pere, i pomi ai bambini che entrano piano piano nel cortile, col soldo nel pugno e domandando la roba sottovoce, quasi si tratti di cosa rubata. Mi vergogno, sì. Questo deve cessare. E se torneranno quello che erano, se mi lasceranno fare? Se zia Noemi sapesse il bene che le voglio, non farebbe così. Giacinto, dammi la mano. Sei bravo», disse Efis commosso. Tacquero. Poi Giacinto riprese a parlare con una voce tenue, dolce, che vibrava nel silenzio lunare come una voce infantile. «Efis, tu sei buono. Ti voglio raccontare una cosa accaduta ad un mio amico. Era impiegato con me alla dogana. Un giorno un ricco capitano di porto in ritiro, un buon signore grosso ma ingenuo come un bambino, venne per fare un pagamento. Il mio amico dice, Lasci i denari e torni più tardi per la ricevuta che deve essere firmata dal superiore. Il capitano lasciò i denari. Il mio amico li prese, andò fuori, li giocò e li perdette. E quando il capitano tornò, il mio amico disse che non aveva ricevuto nulla. Quello protestò, andò dai superiori, ma non aveva la ricevuta e tutti gli risero in faccia. Eppure il mio amico fu cacciato via dal posto. Sì, saranno 4 mesi. Sì, ricordo, in carnevale. Egli andò a ballare. Si stordiva, beveva. Non aveva più un soldo. Uscendo dal ballo prese una polmonite e cadde su una panchina di un viale. Lo portarono all'ospedale. Quando uscì, debole e sfinito, non aveva casa. Non aveva pane. Dormiva sotto gli archi del porto, tossiva e faceva brutti sogni. Sognava sempre il capitano che lo inseguiva, come nelle scene del cinematografo. Ed ecco una sera, ecco proprio il capitano che va a cercarlo sotto gli archi del porto. L'amico credeva di sognare ancora, ma l'altro gli disse: «Sa, è da un pezzetto che la cerco. So che è fuori di posto per via del versamento, ma a me preme che i suoi superiori e tutti sappiano la verità. È meglio anche per lei. Dica in sua coscienza, li ho versati o no i denari?» L'amico rispose sì. Allora il capitano disse: «Cerchiamo di aggiustare le cose. Io non voglio rovinarla. Venga a casa mia, ecco il mio indirizzo. Venga domani e assieme andremo dai suoi superiori.» «Va bene.» Ma l'indomani né poi l'amico andò. Aveva paura. E poi il tempo era orribile ed egli non si muoveva di là. Tossiva e un facchino gli portava di tanto in tanto un po' di latte caldo. «Che tempo era? Che tempo?» ripeté Giacinto e sollevò il viso guardandosi attorno quasi per accertarsi che la notte era bella. Efis ascoltava col gomito sul ginocchio e il viso sulla mano come i bambini intenti alle fiabe. Ma un giorno mi decisi e andai. Silenzio. Il viso dei due uomini si coprì d'ombra ed entrambi abbassarono gli occhi. La spalla di Giacinto tremava convulsa, ma egli la sollevò e la scosse come per liberarsi dal tremito e riprese con voce più dura: «Sì, ero io. Tu avevi capito. Andai dal capitano. Non era in casa, ma la cameriera, una ragazza pallida che parlava sottovoce, mi fece aspettare in anticamera. La stanza era quasi buia, ma ricordo che quando un uscio si apriva, il pavimento rosso luccicava come lavato col sangue. Aspettai ore e ore. Finalmente il capitano tornò. Era con la moglie, grossa come lui, bonaria come lui. Sembravano due bambini enormi. Ridevano rumorosamente. La signora aprì gli usci per vedermi bene. Io tossivo e sbadigliavo. Si accorsero che avevo fame e mi invitarono ad entrare nella sala da pranzo. Io, ricordo, mi alzai, ma ricaddi seduto battendo la testa alla spalliera della cassapanca. Non ricordo altro. Quando rinvenni ero a letto, in casa loro. La cameriera mi portava una tazza di brodo su un vassoio d'argento e mi parlava con grande rispetto. Rimasi là più di un mese, Efis, capisci? 40 giorni. Mi curarono, cercarono di rimettermi a posto, ma il posto era difficile trovarlo perché tutti ormai sapevano la mia storia. D'altronde anch'io volevo andarmene lontano, al di là del mare. Ciò che io ho sofferto durante quel tempo nessuno può saperlo. Il capitano, sua moglie, la serva, io li vedo sempre in sogno. Li vedo anche nella realtà, anche adesso, lì, davanti a me. Essi erano buoni, ma io vorrei sprofondarmi per non vederli più. E il peggio è che non potevo andarmene da casa loro. Stavo lì, stupidito, seduto, immobile, ad ascoltare la signora che parlava, o in compagnia della serva che taceva. Sedevo a tavola con loro. Li sentivo scherzare, far progetti per me, come fossi un loro figliuolo, e tutto mi dava pena, mi umiliava, eppure non potevo andarmene. Finalmente un giorno la signora, vedendomi completamente guarito, mi domandò che intenzione avevo. Io dissi che volevo venire qui dalle mie zie, di cui avevo parlato come di persone benestanti. Allora mi comprarono il biglietto per il viaggio e mi regalarono anche la bicicletta. Io capii che era tempo d'andarmene e partii. Che liberazione in principio! Ma adesso, in casa delle zie, sono ancora come là, e non so. Un grido che aveva qualche cosa di beffardo attraversò il silenzio del ciglione sopra i due uomini, e Giacinto balzò sorpreso, credendo che qualcuno avesse ascoltato il suo racconto e lo irridesse. Ma vide una piccola forma grigia, lunga, seguita da un'altra, più scura e più corta, balzare come volando da una macchia all'altra intorno alla capanna, e sparire, senza neppur lasciargli tempo di raccattare un sasso per colpirla. Anche Efis era alzato. «Sono le volpi», disse sottovoce. «Lasciale correre, fanno l'amore. Sembrano folletti alle volte», riprese mentre Giacinto si buttava di nuovo per terra silenzioso. «Hai veduto com'eran lunghe? Mangiavano l'uva acerba come diavoli.» Ma Giacinto non parlava più. Ed Efis non sapeva cosa dire, se pregarlo di riprendere il racconto, se confortarlo, se commentare in bene o in male quanto aveva sentito. Ecco perché era stato triste tutto il giorno. Ecco come vanno le cose della vita. Ma che dire? In fondo era contento che il passaggio delle volpi avesse fatto tacere Giacinto. Tuttavia qualcosa bisognava pur dire. Dunque, quel capitano, si vede che era un uomo savio, capiva che la gioventù è soggetta all'errore. E poi quando si è orfani... Su, alzati. Vuoi mangiare? Entrò nella capanna e tornò sbucciando una cipolla. Giacinto stava immobile, abbattuto, forse pentito della sua confessione, ed egli non osò più parlare. L'odore della cipolla si mischiava al profumo delle erbe intorno, della vite e della salsa pariglia. Le volpi ripassarono. Efis cenò, ma il pane gli parve amaro. E due o tre volte tentò di dire qualcosa, ma non poteva. Gli sembrava un sogno. Finalmente scosse Giacinto, tentò di sollevarlo, gli disse con dolcezza: «Su, vieni dentro, la febbre è in giro». Ma il corpo del giovine sembrava di bronzo, steso, grave, aderente alla terra dalla quale pareva non volesse più staccarsi. Efis rientrò nella capanna, ma tardò a chiudere gli occhi, anche nel sonno aveva l'idea tormentosa di dover commentare il racconto di Giacinto, non sapeva però come, se in bene o in male. «Devo dirgli, ebbene, coraggio, ti emenderai, dopo tutto eri un ragazzo, un orfano». Ma sognò Noemi che lo guardava coi suoi occhi cattivi e gli diceva sottovoce a denti stretti: lo vedi che razza di uomo è? Si svegliò con un peso sul cuore, benché fosse notte ancora si alzò, ma Giacinto se n'era già andato. Per molti giorni non si lasciò più vedere, tanto che Efis cominciò a inquietarsi, anche perché gli ortaggi e i pomi si ammucchiavano all'ombra della capanna e nessuno veniva a prenderli. Ogni sera Don Predu, che possedeva grandi poderi verso il mare, passava di ritorno al paese, e se vedeva il servo tendeva l'indice verso la terra delle sue cugine e poi si toccava il petto per significare che aspettava l'espropriazione e il possesso del poderetto. Ma Efis, abituato a quella mimica, salutava e a sua volta accennava di no, con la mano e con la testa. Dopo la confessione di Giacinto si inquietava però vedendo Don Predu. Gli sembrava più beffardo del solito. Una sera aspettò accanto alla siepe e gli chiese: «Don Predu, mi dica, ha veduto il mio padroncino? L'altra sera venne qui che aveva la febbre, adesso sto in pensiero per lui». Don Predu rise dall'alto del cavallo, col suo riso forzato a bocca chiusa, guance gonfie. «Ieri sera l'ho veduto a giocare dal milese, e perdeva anche». «Perdeva», ripete Efis smarrito. «Come lo dici, vuoi che vinca sempre?» «A me disse che non giocava mai». «E tu lo credi? Non dice una verità neanche se gli dai una fucilata. Ma non è cattivo, dice le bugie così perché gli sembrano verità, come i bambini». «Come un bambino, davvero». «Un bambino che ha tutti i denti, però, e come mastica. Vi mangerà anche il poderetto. Efis, ricordati, son qua io, se no, bastonate». Efis lo guardava dal basso, spaurito, e il grosso uomo a cavallo gli sembrava nel crepuscolo rosso un uccello di malaugurio, uno dei tanti mostri notturni di cui aveva paura. «Gesù, salvaci. Nostra Signora del Rimedio, pensa a noi». Don Predu s'era già allontanato quando Efis lo raggiunse nello stradone porgendogli con tutte e due le mani un cestino colmo di pomi e di ortaggi. «Don Predu, mandi questo con la sua serva alle mie padrone. Io non posso abbandonare il poderetto e Don Giacinto non viene». Da prima l'uomo lo guardò sorpreso, poi un sorriso benevolo gli increspò le labbra carnose. Sollevò una gamba e disse: «Guarda lì, c'è posto». Efis cacciò il cestino entro la bisaccia e mentre Don Predu andava via senza dir altro se ne tornò su alla capanna. Aveva paura che le padrone lo sgridassero. Sapeva d'aver commesso un atto grave, forse un errore, ma non si pentiva. Una mano misteriosa lo aveva spinto, ed egli sapeva che tutte le azioni compiute così, per forza sovrannaturale, sono azioni buone. Aspettò Giacinto fino al tardi. La luna piena imbiancava la valle, e la notte era così chiara che si distingueva l'ombra di ogni stelo. Persino i fantasmi quella notte non osavano uscire, tanta luce c'era. E il mormorio dell'acqua era solitario, non accompagnato dallo sbatter dei panni delle panas. Anche i fantasmi avevano pace quella notte. Il servo solo non poteva dormire. Pensava alla storia di Giacinto e del capitano di porto e provava un senso di infinita dolcezza, di infinita tristezza. Tutti nel mondo pecchiamo, più o meno, adesso o prima o poi, e per questo il capitano non aveva perdonato, perché non dovevano perdonare anche gli altri? Ah, se tutti si perdonassero a viceversa, il mondo avrebbe pace, tutto sarebbe chiaro e tranquillo come in quella notte di luna. Si alzò e andò a fare un giro nel poderetto. Sì, sul sentieruolo bianco si disegnava anche l'ombra dei fiori, Le foglie dei fichi d'India avevano le spine nell'ombra e dove l'acqua era ferma giù al fiume si vedevano le stelle. Ma ecco un'ombra che si muove dietro la siepe, fra gli ontani. È un animale deforme, nero, con le gambe d'argento. Scricchiola sulla sabbia, si ferma. Efis corse giù, gli sembrava di volare. «Sei tu? Sei tu? M'hai spaventato!» Giacintino si tirò a fianco la bicicletta e lo seguì silenzioso. Ma ancora una volta, arrivati davanti alla capanna, si buttò a terra gemendo. «Efis, Efis, non ne posso più. Che hai fatto? Che hai fatto?» «Che ho fatto?» «Non so bene neppur io. È venuta la serva di zio Pietro, portando un cestino, dicendo che lo avevi consegnato tu al suo padrone. C'erano zia Ruth e zia Noemi in casa, poiché zia Esther era alla novena. Presero il cestino e ringraziarono la serva, e le diedero anche la mancia, ma poi zia Noemi fu colta da uno svenimento, e zia Ruth la credeva morta e gridò. Corsero a chiamare zia Esther, e la venne spaventata, e per la prima volta anche lei mi guardò torva e mi disse che son venuto per farle morire. Oddio, 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 oddio. Io bagnavo il viso di zia Noemi con l'aceto e piangevo, te lo giuro sulla memoria di mia madre, piangevo senza sapere perché. Finalmente zia Noemi rinvenne e mi allontanò con la mano, diceva era meglio fossi morta prima di questo giorno. Io domandavo perché, perché zia Noemi mia, perché, e lei mi allontanava con una mano nascondendosi gli occhi con l'altra. Che pena, perché son venuto Efis, perché? Il servo non sapeva rispondere. Adesso vedeva, sì, tutto l'errore commesso, consegnando il cestino a Don Predu, e pensava al modo di rimediarvi, ma non vedeva come, non sapeva perché, e ancora una volta sentiva tutto il peso delle disgrazie dei suoi padroni gravare su lui. «Sta quieto», disse infine. «Tornerò io domani al paese, rimedierò tutto». Allora Giacinto riprese animo. «Tu devi dire alle zie che non sono stato io a consigliarti di incaricare zio Pietro della consegna del cestino, e se credono così... E se credono, e zia Noemi specialmente, che io cerchi l'amicizia di zio Pietro per far dispetto a loro. Io sono amico di tutti, perché non dovrei esserlo di zio Pietro? Ma le zie sanno che gli vuole comprare il poderetto. Che colpa ne ho io? Sono io che voglio venderlo, forse? Nessuno vuol venderlo. Perché parlare di queste cose? Ma tu, anima mia, tu... Tu l'altra sera dicevi questo, dicevi quest'altro, promettevi mari e monti per far felici tue zie, e ieri sera invece sei andato a giocare. Giocando tante volte si guadagna. Io voglio guadagnare, appunto, per loro. No, non voglio più essere a carico loro. Voglio morire. Vedi, aggiunse sottovoce, adesso, dopo la scena di oggi, mi pare di essere ancora nella casa del capitano. Dio mi aiuti, Efis. Efis ascoltava con terrore. Sentiva d'essere di nuovo davanti al destino tragico della famiglia alla quale era attaccato come il musco alla pietra e non sapeva che dire, non sapeva che fare. Oh, sospirò profondamente Giacinto, ma di qui me ne vado certo. Non aspetto che mi caccino via. Sono senza carità, mie zie, specialmente zia Noemi. Non mi importa, però. Essa non ha perdonato mia madre. Come può perdonare me? Ma io... Abbassò la testa e trasse di saccoccia una lettera. Vedi, Efis, so tutto. Se zia Noemi non ha perdonato mia madre dopo questa lettera, come può aver l'animo buono? Tu lo sai cosa c'è in questa lettera. L'hai portata tu a zia Noemi. Ed io gliel'ho presa. Stava sul lettuccio il giorno del mio arrivo. Io ne lessi qualche riga, poi la presi dall'armadio, oggi. È mia. È di mia madre. È mia. Non è degna di stare là, questa lettera. Giacinto, dammela, disse Efis stendendo le mani. Non è tua, dammela, la riporterò io alle mie padrone. Ma Giacinto stringeva la lettera fra le palme delle mani e scuoteva la testa. Efis cercò di prendergliela, supplicava, pareva domandasse un'elemosina suprema. Giacinto, dammela, la riporterò io. La rimetterò nell'armadio, parlerò io con loro, metterò pace. Tu aspettami qui, ma dammi la lettera. Giacinto lo guardò. La sua spalla tremava, ma gli occhi erano freddi, quasi crudeli. Allora Efis balzò, gli gravò le mani sulle spalle, gli sibilò all'orecchio una parola. «Ladro!» Giacinto ebbe l'impressione di essere assalito da un avvoltoio. Aprì le mani e la lettera cadde per terra.
Valentina Carnelutti ha letto «Canne al vento» di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.